Guarda, la libreria di Beatrice è ancora aperta.
Andiamo a sentire cosa ci consiglia.
Il segnalibro. Consigli settimanali di lettura.
Bentornati, buon lunedì. Qui da noi a Verona c'è il Vinitaly e quindi c'è una confusione incredibile, ma noi ci siamo, siamo puntuali, precisi per accompagnarvi in questa mezz'oretta a parlare di libri. Vi ricordo, prima di tutto, come faccio sempre nel caso qualcuno si fosse appena messo all'ascolto per la prima volta, avesse scoperto questa meravigliosa rubrica su Fuori Aula Network, i nostri contatti tramite i quali potete appunto commentare la puntata odierna, i libri che vi cito, che vi racconto, o consigliarmi a vostra volta i libri che voi avete amato o che state leggendo in questo periodo. Poi ci scambiamo consigli letterari a vicenda. Allora, la più facile è la mail fuoriaula.radio@ateneo.univr.it. Ci siamo anche su Twitter con il profilo Fan Radio. Ci siamo anche su Facebook, ovviamente, basta cercare Fuori Aula Network. E novità di questa nuova stagione primavera-estate, come la chiamo io, è WhatsApp. Abbiamo anche un numero dedicato, basta che mandate il vostro messaggino anteponendo a quello che volete scriverci il segnalibro, per il segnalibro, giusto per capire che state scrivendo a me, perché magari abbiamo dei minuti un po' sfasati rispetto alla diretta e non capisco subito che stavate scrivendo a me, così sono sicura. Il numero, ve lo dico subito, è 327-3555-792. Detto ciò, non mi resta che ricordarvi che trovate comunque poi il podcast da riascoltare a partire da già questa sera, e se volete qualche altra indicazione sulle letture, le anteprime, le novità o i libri che a me sono piaciuti di più, mi trovate sul blog l'angolodeilibri.it. Ora direi che è il momento di parlare di libri seriamente.
Ma il libro di cui ci parlavi è già uscito?
Sì, lo sto mettendo in vetrina proprio adesso. Il primo libro che vi racconto in realtà esce domani, anzi no, scusate, refuso, giovedì, il 26, ero già avanti, ed è edito da Sellerio ed è Dove sei stanotte di Alessandro Robecchi. È un giallo, quindi tutti gli appassionati all'ascolto se lo possono appuntare, e probabilmente qualcuno di vero appassionato già lo conosce, perché è un nuovo episodio di questo autore italiano con protagonista Carlo Monterossi. Brevemente, Carlo Monterossi è un autore televisivo, la storia è ambientata a Milano, quindi da noi in Italia. Questo personaggio, diciamo un po' sui generis, un po' particolare, a volte anche un po' tontolone, non proprio sveglissimo, che in questo episodio in particolare si trova coinvolto, suo malgrado, in qualcosa di cui in realtà neanche lui sa bene cosa sia successo. L'antefatto è questo: siamo nella Milano del Salone del Mobile, quindi la settimana dedicata al design in assoluto, e siamo proprio anche nel periodo più vicino all'Expo, quindi in un futuro però molto molto vicino. Preso da questa mondaneità, da quest'aria frizzante molto eclettica che si respira nella città, Monterossi decide di organizzare per il suo compleanno un party a casa sua e invita ovviamente di ogni amici, conoscenti, colleghi, architetti, avvocati. E da lì, amici di amici, imbucati, cioè c'è chiunque, anche gente che lui manco ha visto una volta. Però è così che funzionano, no? I party, soprattutto a Milano, nella Milano dell'happy hour, diciamo così. E c'è un ospite inatteso anche che arriva, un orientale che molti scambiano per un architetto di fama internazionale, che però arriva in uno stato di semincoscienza, non si capisce se è drogato, ubriaco, comunque non sa neanche come si chiama, e che farà una brutta fine. Da qui si scatena tutta una serie di reazioni che vanno a coinvolgere lo stesso Monterossi, che si vedrà perquisito l'appartamento e si troverà alle calcagna un assassino che lo sta seguendo e lo sta cercando per ucciderlo, quindi si trova coinvolto, non sa neanche lui perché, in questa situazione molto molto rischiosa. Decide quindi di fuggire e si rintana, diciamo così, non molto distante in realtà dalla città, nella periferia, in località Corvetto, che è il centro, diciamo, dell'immigrazione centro-sudamericana. Quindi quasi di fianco, molto vicino alla città del design per eccellenza che sta per ospitare l'evento internazionale dell'anno e del decennio, c'è una Milano completamente diversa, una periferia multietnica dove convivono speranza, disperazione, razze, culture, due mondi paradossalmente completamente diversi che Monterossi si trova a esplorare per la prima volta. Il libro, dicevamo, è un giallo con una sottile venatura di noir, dove troverete personaggi buoni e personaggi cattivi, quindi c'è un po' di tutto. Io ve lo consiglio, ve lo segnalo e adesso vi lascio ascoltare gli After Hours con Milano Circonvallazione Esterna.
Il segnalibro. Consigli settimanali di lettura.
Da mercoledì invece, sempre in libreria se passate o siete di giro, trovate un altro interessante romanzo, questa volta narrativa straniera. L'autore che ho scelto di segnalarvi è Torrente Marcos Giralt. Vi confesso che neanch'io l'avevo mai sentito nominare, quindi se vi suona proprio sconosciuto sappiate che non siete gli unici. Andando però a spulciare un po' nella sua biografia, ho scoperto che in realtà, da brava book blogger, dovevo conoscerlo, quindi mi bacchetto le mani da sola. Edito da Elliot, questa volta esce questa settimana con La fine dell'amore, che penso, se non erro, sia il suo terzo o quarto romanzo. Perché dico che lo dovevo conoscere? Perché, oltre ad essere, vabbè, un critico letterario famosissimo del Pais, è il premio Strega Europeo, cioè è stato insignito l'anno scorso, nel 2014, di questo riconoscimento, oltre che del premio Nacional de Narrativa spagnolo, quindi io non lo conosco. Comunque, ecco, è uno scrittore affermato di successo. Il libro, diciamo, che più l'ha portato in auge in Italia era Il tempo della vita, un romanzo, a quanto ho letto, molto toccante sul tema padre-figlio, malattia, dolore, morte, quindi comunque argomenti molto delicati. Quello invece che vi segnalo oggi, ripeto, La fine dell'amore, edito da Elliot, parla appunto della fine dell'amore. Basta, non c'è altro da dire. No, scherzo. Sono quattro storie, quattro racconti brevi, più o meno brevi, di uomini e donne, a seconda dei punti di vista, che diciamo un po' si torturano la mente sul loro passato, sulla loro vita di coppia amorosa, sulla loro relazione, cercando di capire perché a volte c'è questa distanza tra le persone, che non è sempre necessariamente una distanza fisica, ma anche solo psicologica e spesso davvero incolmabile. Quindi un libro che fa riflettere su un tema molto delicato, come appunto le ombre che oscurano spesso i rapporti tra le persone, soprattutto i rapporti d'amore, che l'autore, a quanto dicono, riesce a sviscerare con una notevole capacità. Probabilmente i premi che ha vinto non gli sono stati consegnati a caso, anzi ne sono più che sicura. Quindi mette a nudo questo dramma in una maniera davvero cavillosa, anche nell'andare proprio a sondare le singole sensazioni, le singole emozioni, e tutto questo, oltre che far di lui un bravissimo scrittore, tiene il lettore incollato alle pagine, che è quello che ogni scrittore vorrebbe, cioè ti porta a divorare capitolo dopo capitolo ogni sua storia. Quindi in questo libro, che esce, ripeto, il 25 di marzo, trovate queste quattro, io le ho chiamate disavventure romantiche, che raccontano un po' quello che è l'universo umano e l'amore tra uomo e donna, che è un sentimento davvero davvero molto difficile. E per accompagnarvi dopo questa breve presentazione vi ho scelto Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love.
Volevo regalare un libro, tu che ne leggi tanti, cosa mi consigli?
Guarda, io in questi giorni sul comodino ho Girl Boss di Sofia Amoruso. In realtà ce l'ho sul comodino da più di qualche giorno, direi da qualche settimana, ma non perché sia brutto o non abbia voglia di leggerlo o non riesca ad arrivare alla fine, anzi l'ho già letto tutto, sono quasi pronta per andare alla seconda rilettura. È che è un libro in realtà che dal comodino probabilmente non se ne andrà mai, perché l'ho trovato molto utile, molto divertente, e ogni tanto ci sono delle frasi che mi piace rileggere, come questa che vi cito brevemente per farvi capire un po' di cosa parla, poi ve lo spiego. Questo libro ti insegnerà a imparare dai tuoi stessi errori e da quelli degli altri, inclusi i miei. Ti insegnerà quando mollare e quando volerne ancora. ti insegnerà a fare domande e non a prendere nulla come oro colato, a capire quando seguire le regole e quando riscriverle. Ti insegnerà a riconoscere le tue debolezze e a sfruttare i tuoi punti di forza. Ti dimostrerà che c'è una certa ironia nella vita. Non è un manuale di quelli dei guru della serenità, della felicità, niente di tutto ciò. È la storia reale, niente di più vero, di Sofia Amoruso. Sofia Amoruso ha 30 anni, proprio come me, forse per questo mi è piaciuto, mi sono un po' rivista, che però ha tutt'altra vita rispetto alla mia e tutt'altro conto bancario, oserei dire. Nel circa 7-8 anni fa, 97 mi pare, ha aperto quasi per gioco un negozio su eBay dove vendeva vestiti vintage. Oggi, 2015, ha un negozio online, ha un sito con relativo e-commerce che si chiama Nasty Girl Vintage, 350 dipendenti, una sede fissa a Los Angeles e 100 milioni di dollari di fatturato. Le cose sono cambiate, di strada ne ha fatta, se contate che ha solo 30 anni, quindi è una donna manager delle più giovani, forse la più giovane direi, che non ha una laurea. Nulla tolga ai laureati, di cui anch'io mi vanto essere parte. Non ha esperienza nel settore, è partita proprio così per gioco, e se pensate che da piccola faceva l'autostop, rubava nei grandi magazzini e rovistava nella spazzatura alla ricerca di quelli che gli altri consideravano stracci e buttavano, e lei invece se li usava come abiti quasi di prima scelta, la sua storia merita sicuramente un po' di attenzione. Questo libro la racconta, è lei stessa che la racconta in prima persona, e dà, oltre alla sua esperienza personale, delle indicazioni per le ragazze, ma secondo me potrebbero andare bene anche per i ragazzi, forse per il pubblico femminile sono un po' più mirate, per diventare le boss di se stesse, cioè per non tanto seguire un obiettivo quanto creare se stesse, capire chi si è e essere artefici del proprio destino. Lei appunto dà questi insegnamenti raccontando un po' quella che è la sua esperienza, quindi è partita diciamo facendo il lavoro sporco, perché quando aveva il negozio su eBay si fotografava lei le cose, poi le impacchettava, si occupava della spedizione, quindi era una donna tutto fare, invece adesso ovviamente delega. Si era posta chiaramente degli obiettivi quando poi ha visto che il successo stava arrivando, e a piccoli passi, senza voler esagerare, li ha seguiti e li ha raggiunti, quindi tanto di cappello. È una cosiddetta self-made woman che ha saputo sfruttare negli anni 2000 avanzati il potere del marketing gratuito grazie ai social network. Infatti è partita con eBay. Prima di eBay c'è stato MySpace, poi è andata tramite Facebook, ha recuperato clienti, ha lavorato sulle immagini, quindi ha usato applicazioni come Instagram o Pinterest per promuovere i suoi prodotti. E tutto quello che per noi è quasi divertimento, per lei è diventato lavoro, e lo è tuttora, però ovviamente è uno dei lavori più belli, quello che fai quasi per divertirti. Il nome Nasty Gal l'ha tratto da uno dei suoi album preferiti dell'adolescenza, che era appunto Nasty Gal di Bette Davis. Non avevo niente in repertorio qui in archivio da farvi ascoltare di questo album, ma avevo un'altra canzone di Bette Davis che me la sono segnata, si intitola Anti-Love Song, e con questa vi lascio e vi do appuntamento a lunedì prossimo per un'altra puntata di Segnalibro qui su Fuori Aula Network. Ciao a tutti.
No, I don't want to love you, 'cause I know how you are. That's why I've been staying away from you. That's why I haven't called you, 'cause I know you could possess my body. I know you could make me scrawl. I know you could have me shaking. I know you could have me climbing walls. That's why I don't want to love you. Cause I know how you are. Sure, you say you're right.
dress your body too, don't you? You know I could make you cry. And just as hard as I'd fall for you, boy, well, you know you'd fall for me harder. That's why I don't wanna love you. To my heart, you'd scorch it just like a hot iron. Leave me burning alone in the dark, 'cause I know you could make me suffer. I know you could drive me mad. I know you'd just take me in a circle. Well, I know you disappear. That's why I ain't gonna love you. Don't wanna love.